Grazie all'introduzione, buongiorno a tutti e a tutte, anche a chi è connesso da casa. Grazie davvero dell'invito, che appunto io fin dall'inizio ho detto sì, vengo, però solo in presenza, ovviamente non per essere chiusi nelle modalità di svolgimento, ma perché davvero dopo 2 anni di pandemia e dopo, secondo me, anche legata a queste questioni che discutiamo un po' oggi, ma che siamo appunto ieri a Padova, ne abbiamo discusso, martedì a Latina, continuiamo a parlarne. È sembrato evidente durante la pandemia che ci fosse proprio il bisogno di ricominciare a discutere di cose e ovviamente no, poterlo rifare occupando degli spazi che sono fisici, sociali e in generale umani, beh, io penso e continuo a pensare che sia utile. Utile perché appunto in qualche modo quando si parla di lavoro noi abbiamo davvero, io appunto, ho scritto il primo libro nel 2017, erano anni che andavo in giro un po' già a discuterne, a fare inchiesta, a chiedere ai lavoratori, come dire, io ho sempre sostenuto, ma l'ho scritto sia in questa introduzione, ma poi l'abbiamo riscritto con Simone l'introduzione di Basta Sale da Fame. In realtà non è un libro che ha scritto Marta Fana, e non lo dico, come dire, per essere lungimirante o, come dire, anche ruffiana nei confronti degli altri, ma proprio il fatto che io, se durante il dottorato, appunto, studiavo economia del lavoro, non avessi deciso di andare in giro a dire perché. Quindi studiavi i modelli, i dati e anche tutta questa teoria dominante. Cioè io ho studiato davvero sempre e solo che i salari dovevano diminuire per aumentare la competitività, che bisognava flessibilizzare il mercato del lavoro per creare più occupazione, bisognava ridurre le tasse alle imprese per creare più investimenti. Poi però sono una persona che, appunto, figlia di due lavoratori, che vive da lavoratrice, mi guardavo intorno davvero così, cioè, come dire, la domanda che non c'è bisogno di essere un ricercatore per forza, cioè, ma fuori, non mi sembra proprio che sia così. No, io ho cominciato il dottorato durante la crisi del 2012 e quindi, come dire, anche un po' un interesse di andiamo a parlare con questi lavoratori di cui non se ne sa niente, perché se ci fate caso sui giornali, appunto, no, l'ultimo caso, siamo passati dal rider felice che guadagna 3.000 euro al mese a l'operaio a 4.000 euro al mese e dice no, io non sciopero perché questa riforma mi dà già tanto. No, dice, ma guardate, cioè, sti lavoratori li conoscete soltanto voi, perché noi siamo cresciuti, viviamo anche attualmente i nostri vicini di casa, i nostri parenti, sono persone che spesso faticano ad arrivare alla fine del mese, sono persone che davvero hanno fatto il possibile per avere una vita migliore per sé e per i loro figli, no? Anche essendo, se vogliamo, disponibili in qualche modo a quella che è anche una crescita sociale dei propri territori e delle proprie comunità. E quindi tutto questo non mi tornava, allora io ho cominciato proprio a frequentare i picchetti, a davvero ovunque a chiedere ai lavoratori ma quanto ti pagano, ma tu ce l'hai un contratto, ma sai di che contratto stiamo parlando, quindi un po' di interessarmi e quindi man mano che immagazzinavo, no, tutte queste informazioni che erano storie di vita e di lavoro, a volte individuali ma molto spesso collettive, che mettendole insieme ai dati, ai modelli, no, alle teorie economiche, poi sono riuscita in qualche modo, io all'inizio dico sempre, io questo, il primo libro l'ho proprio vomitato, poi ho scritto circa un mesetto sul treno di picchetto in picchetto. E come a dire che appunto la domanda, no, finale, cioè, ma da questa condizione se ne può uscire? Io ho sempre detto sì, se ne può uscire, ma sicuro non ne possiamo uscire ognuno singolarmente, perché l'ognuno singolarmente è esattamente il perno, se vogliamo, narrativo ideologico con cui hanno costruito questo stato di cose, ovvero l'individualizzazione dei rapporti di lavoro, la competizione individuale fatta in modo orizzontale tra lavoratori e quindi anche là. Da un paio di giorni all'annuncio e alla proclamazione di uno sciopero generale che arriva comunque quasi dopo 10 anni dall'ultimo, in modo molto tranquillo, quasi blando, quasi ininfluente su quello che saranno poi le vere operazioni politiche sulla legge di bilancio, la parola conflitto torna ad essere, no, quasi come spiazzante, ma siete dei terroristi, cioè a me tante volte hanno detto sei una terrorista. Io sì, ma come? Ma scusate, ma voi fate morire 3 persone al giorno sui luoghi di lavoro? La terrorista sono io che dico che nessun lavoratore deve essere povero. Quindi, vuol dire, questo ambiente no, non è teoria economica, però è esattamente il momento storico, dal punto di vista retorico e ideologico, in cui ci muoviamo. Da un lato, la piena frammentazione, individualizzazione, soggettivazione, se vogliamo, degli individui, che siano essi cittadini o lavoratori, anche la separazione tra l'essere cittadino, consumatore e lavoratore. E invece quello che è sempre stato nella società, proprio come motore della storia, no? La contrapposizione proprio conflittuale di rapporti, diciamo, di forza e quindi di interesse di classe, dove effettivamente io, nel, appunto, in un lavoro di sfruttamento, vado ad indagare alcuni settori economici, no? Cercando di sviscerarli, di raccontare non soltanto come evolvono, sono evolute, come si manifestano le forme contrattuali, quella che noi chiamiamo precarietà, frammentazione contrattuale o svalutazione dei salari, ma proprio andare a capire come è organizzato questo lavoro, no? Quindi qual è anche il processo produttivo, anche per portare a galla un altro fenomeno che noi abbiamo vissuto molto chiaramente durante la crisi e purtroppo abbiamo smesso subito poi di parlarne, secondo me invece a proposito di lavoro pubblico è un tema dirimente. Che è il chi crea quel valore. Cioè, noi abbiamo un tema, ma se non fosse stato per tutti i lavoratori essenziali di questo paese, tra cui ci sono dagli infermieri agli inservienti negli ospedali, fino alle lavoratrici dei processi, diciamo, di trasformazione dei prodotti alimentari, quindi non soltanto i braccianti, ma la produzione e trasformazione alimentare, più tutti i lavoratori che stanno nella, diciamo, distribuzione e nella logistica, saremmo morti. 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 E questo però ci dice un'altra cosa, questi sono tutti lavoratori essenziali e la stragrande maggioranza di questi settori che compongono, diciamo, l'economia fondamentale e quindi anche che producono quel valore, che tra l'altro è un valore economico, sociale, ma anche democratico, perché l'accesso alla sanità rimane un caposaldo di democrazia in un paese civile, sono appunto nella stragrande maggioranza dei casi lavoratori che hanno salari da fame, condizioni di sfruttamento atroci. Cioè, che io le prime volte che facevo i picchetti della logistica e parlavo con questi, poi nella logistica sono spesso razzializzati, quindi sono uomini immigrati che ci lavorano. Se andiamo a guardare chi lavora dentro gli appalti nella sanità, per esempio, delle pulizie, sono le donne. Quindi abbiamo, no, queste anche di nuovo frammentazioni, soggettivazione. Ah, i facchini sono brutti, tanto sono sporchi, sono immigrati, sono diversi da noi. E questo dal punto di vista dell'immaginario pesa tantissimo. Non a caso in questo momento noi ci troviamo. Campi Bisenzio con la lotta del GKN, collettivo di fabbrica, quindi dietro questo licenziamento collettivo senza nessuna motivazione di crisi industriale in atto da parte di un fondo speculativo di 500 lavoratori che sono uomini e donne bianche del territorio, a 10 minuti da quello stabilimento si trovano i lavoratori della Techsprint di Prato, settore tessile, che fortunatamente questa settimana sono riusciti finalmente ad ottenere le carte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, stanno in presidio da circa 8 mesi e loro rivendicano sostanzialmente 8 ore di lavoro al giorno per 5 giorni la settimana. Questa è la loro rivendicazione, perché hanno denunciato le forme di sfruttamento che poi diventano caporalato, eccetera. E però tutta, diciamo, quell'enfasi, anche come abbiamo visto sui media del racconto della GKN, a 10 minuti di distanza non c'è stato un giornalista che ci è andato, la politica a Prato non ci va. Perché? Perché sono tutti ragazzi pakistani. Cioè sembra una cosa banale, ma non lo è. Allo stesso tempo, appunto, abbiamo questo blocco di lavoratori su cui poi sono quelli che in realtà io anticipando involontariamente ho trattato nel lavoro e sfruttamento, che pur se nell'immaginario sono molto diversi tra, sembrano, no? Vengono rappresentati come persone molto diverse da noi, hanno dei tratti simili. Quando io, appunto, ho cominciato a studiare i voucher, il lavoro gratuito e quindi il cottimo, e davvero il cottimo è la forma di sfruttamento nel capitalismo più primordiale, perché significa io ti pago quanto vali e quel quanto vali lo decido io imprenditore, quindi ti pago secondo quanto io posso vendere il mio pezzo. E là c'è un tema democratico, di democrazia economica. Chi è che decide quanto vale un prodotto sul mercato? E soprattutto chi è che decide se noi produciamo bicchieri di plastica che possono essere venduti, boh, a 0,01 centesimi di euro o tutte Lamborghini, che quindi ogni pezzo viene venduto magari a 100.000 euro. Quella è una scelta produttiva in seno all'imprenditore, però il dominio sulla scelta produttiva e quindi anche, se vogliamo, di retribuzione viene fatto in base puramente, come dire, arbitraria, dove la prerogativa è unilaterale. E dentro questi temi, questi legami, no, la narrazione che noi abbiamo vissuto, ma davvero. Io parlo ormai con gli esempi di oggi quando parlo di un lavoro e sfruttamento, perché purtroppo è un libro che non è per niente invecchiato, anzi, quando parlavo di cottimo all'inizio, dicevano, vabbè, ma che vuoi che siano i riders su quattro? Davvero mi rispondevano così. Io li guardavo e dicevo, vabbè, saranno pure quattro, conteranno anche quei quattro, anche perché se siamo arrivati a quel punto e noi siamo cresciuti appunto a inizio anni 90, che a casa, bene o male, i nostri genitori, sì, lavori normali, però di cottimo non se ne parlava, non era più una, no, un qualcosa che si ritrovava all'interno di quella che è stata la nostra cultura del lavoro degli anni 90, dove tra l'altro però abbiamo avuto, cioè noi ci ricordiamo, ripetiamo sempre con Simone, la questione del cuneo fiscale è dal 96 che ce la portiamo dietro, governo Prodi. Oggi uno si guarda, dice: ragazzi, noi abbiamo quasi il 30% della forza lavoro occupata in questo paese che neanche le può pagare le tasse per quanto poco guadagna. Eppure di Cottimo, no, spesso si parla soltanto quando pensiamo ai rider. No, nel Cottimo ci sono le donne delle pulizie, quasi tutto il settore turistico alberghiero, perché puliscono le camere a Cottimo, cioè vengono pagate a stanza pulita, e questo significa anche intensità dello sfruttamento, perché se io devo mettere insieme il pranzo con la cena, devo andare veloce. Punto, eh? Cioè, nel senso, non è che qui c'è il doppio livello di sfruttamento, estensivo e intensivo. A Cottimo vengono pagati i giornalisti a 2, 5, 10 euro al pezzo se ti va bene. E così via, tante di quelle figure fino ad arrivare ai docenti universitari che infatti hanno il cottimo su, ti do un insegnamento a 300 euro l'anno e te però devi portare avanti magari 24 ore di lezione con tutto di preparazione della lezione, svolgimento degli esami e quant'altro. E quindi, come dire, cercare di disinnescare questo momento, cioè questa retorica dominante che davvero ci ha frantumati, per dire noi abbiamo ancora degli elementi di unità, che sono elementi proprio di classe. Cioè, io lo dico proprio in termini classici, anche qui, no? Tu dici, ma no, qua tu, ma non ti sembra una parola forte, non è lavoro e sfruttamento, mi dice un lato. Dicevo, no, noi dobbiamo, quindi, riappropriarci dei termini sinceri che descrivono la nostra condizione. Perché? Perché quelli che ci hanno messo addosso, appunto, il merito, dovete competere, dovete essere disponibili, no, non valgono, cioè noi abbiamo notato, no, come generazioni, appunto forse più giovani, che non è vero fai la gavetta perché tanto domani andrà meglio. Questo è un grande disinnesco storico, perché effettivamente i nostri genitori, cioè sì, hanno fatto ovviamente della gavetta, enormi sacrifici, però avevano davanti un periodo di crescita economica. Noi la crescita economica non ce l'abbiamo davanti e soprattutto abbiamo anche il disastro ambientale davanti, quindi come dire, è tutta una proiezione sul futuro che non esiste. E appunto parlare di sfruttamento fa riemergere anche, come dire, una consapevolezza, dice no, io non sono precario, io sono sfruttato, il che significa anche in termini conflittuali ricominciare a dire esiste un nemico. Cioè, io non è che sono precario così, no? In modo naturale, in modo deterministico in questo momento, sono precario perché c'è qualcuno che mi sfrutta. Questo dal punto di vista della ricomposizione di queste figure comincia a dare, come dire, un momento di rottura, perché i momenti di rottura retorici e ideologici che ci hanno posto finora sono stati quelli, le fratture orizzontali, gli italiani contro gli immigrati, giovani contro vecchi, genitori contro figli, e quanto poi uno va a guardare tutte le statistiche e dice sì, è vero pure che siamo la prima generazione della storia d'Italia che sta peggio dei propri genitori, ma non è che non avremo la pensione per colpa dei nostri genitori, che anzi, nel modello italiano hanno sempre sopperito a un welfare nazionale quasi inesistente. Io poi che vengo appunto dalla provincia di Messina vi lascio immaginare, insomma, e anzi, quando sono cresciuta io lì ancora avevamo gli asili nido il tempo prolungato, che faceva tantissimo per le famiglie lavoratrici. E però, appunto, il problema, noi non avremo una pensione perché non abbiamo contributi, e i contributi si versano se hai un contratto di lavoro e se guadagni oltre una certa soglia, perché il contributivo prevede un minimo no, di asticella e così via. Quindi, appunto, disinnescare la competizione, il conflitto orizzontale per riportarlo effettivamente a un livello verticale. Cioè, non è normale che l'Italia è il terzo, se non sbaglio, paese OCSE dove le diseguaglianze sono più cresciute negli ultimi 30 anni. Poi è l'unico paese OCSE in cui i salari medi sono pure diminuiti. Quando 2 o 3 anni fa lo diciamo con Simone, cioè, dati alla mano, io quando parlo di dati, poi dico sì, sono ideologica. E racconto, come dire, una posizione, una visione di società e di futuro su cui possiamo anche non essere d'accordo, su cui ci si può confrontare, però i dati sono dati. Il problema qual è? Che il 99% di quella che è il racconto del mercato del lavoro e del mondo del lavoro in questo paese è fatto davvero sulle fake news, cioè la falsità con cui loro riescono a riportare, a riprodurre sia i dati statistici, che, come dire, anche la rappresentazione di pezzi di mondo è eclatante. E su questo, secondo me, ci sono 3 dinamiche che io ho provato nel libro a disinnescare poi, proprio teoria, cioè usando la teoria economica. Quindi sì, non mi convincevano, approfondiamo e vediamo se quelle teorie sono vere. E ci sono 3 momenti, secondo me, principali. La prima è che riducendo i diritti, ovvero loro non hanno mai detto riduciamo i diritti, ecco, anche là, riappropriarci le parole, creiamo più flessibilità nel mercato del lavoro, Quindi i contratti precari, sostanzialmente, fino ad arrivare a forme di lavoro gratuito o a forme di lavoro non riconosciute come tali, ad esempio i tirocini extracurriculari, si crea più occupazione, perché sostanzialmente il mercato del lavoro deve adeguarsi alle esigenze di mercato. Questa frase qui è scritta in quasi tutte le introduzioni delle riforme del mercato del lavoro che abbiamo avuto dal pacchetto 3 ad oggi. Che significa che il mercato del lavoro deve adeguarsi alle esigenze di impresa? Le esigenze di impresa, per definizione, sono accumulazione, ovvero margini di profitto, rimanere a galla e guadagnarci pure. Cioè, davvero non è che ce lo stiamo inventando, funzionano così le imprese, altrimenti sceglierebbero di fare i lavoratori come tutti gli altri. Insomma, di questo si tratta. Uno nella vita un po' scegli, cioè non ti va di fare il padrone, vai a fare lavoratore salariato. E dall'altro lato. Quindi noi abbiamo appunto riduzione dei diritti, ma non nella realtà un aumento dell'occupazione, e su questo secondo me è un dato tra tutti. All'inizio degli anni 90 si disse di dover disinnescare, no, la rigidità nel mercato del lavoro per riassorbire la disoccupazione di massa europea rispetto ai livelli degli Stati Uniti, e questa è sostanzialmente la raccomandazione di policy che fa l'OCSE nel rapporto sul lavoro e la disoccupazione del 1994, che è il testo sacro sostanzialmente dell'austerity nel mondo del lavoro a partire dagli anni 90. Se andiamo a guardare di quanto è aumentata l'occupazione in termini di volume occupato, non di numero di teste occupate, ma di ore lavorate, noi vediamo per esempio che all'inizio, prima della pandemia, quindi fine 2019, ancora non avevamo recuperato di più di 1 miliardo le ore lavorate a inizio 2008, cioè prima dello scoppio dell'altra crisi. Questi sono dati. Allo stesso tempo, secondo Caposaldo, era riduciamo non soltanto la flessibilità in entrata e uscita sul mercato del lavoro per riassorbire questa disoccupazione, ma bisogna ridurre i salari o rendere i salari più flessibili di modo tale da aggiustarci alle esigenze di un mercato che cambia. C'è sempre questo mercato che cambia e nessuno sa dire qual è il mercato, no? E questo è anche un altro tema, secondo me, sulla struttura produttiva che in questo paese andrà prima o poi seriamente affrontato, perché appunto così si può creare maggiore competizione. Uno va a guardare agli indici di competitività e di produttività dell'economia italiana e la dinamica salariale e vede che i salari effettivamente sono diminuiti, ma la produttività è rimasta stagnante e l'Italia in termini di competitività su diversi settori produttivi, dall'automotive al tessile, cioè nel senso possiamo, come dire, trasversalmente fare un ragionamento, o uno che era i settori anche più dell'automotive importanti per la manifattura italiana, che sono diciamo, gli strumenti di produzione intermedia, no? I macchinari proprio da produzione. Noi abbiamo perso un terreno enorme, quote di mercato enorme dal punto di vista sia europeo che internazionale, eppure i salari sono diminuiti, quindi non vale questo nesso. Perché non vale? Perché l'assunto teorico su cui loro hanno fondato questi due capisaldi, poi retorici, che poi, però si fanno politica, non so come dire, poi queste cose noi le abbiamo vissute sulla nostra pelle, era che i salari devono necessariamente seguire il livello della produttività, altrimenti sarebbero create inefficienze e di conseguenza una riduzione della competitività del nostro sistema. Dal punto di vista teorico, questa roba non esiste, ma non esiste, non lo dico Marta Fana, cioè non esiste, esiste nei testi di microeconomia 1.0 e basta. Poi uno va, dice, vabbè, la teoria, ok, non vogliamo riprendere Marx su qual è o sraffa sul rapporto tra salari, prezzi, profitti, vabbè, teniamolo che è un po' complicato, cioè, vabbè, guardiamo un attimo i fatti. Noi abbiamo una stagnazione della produttività, no? Quindi questa cosa piatta, poi andiamo a come si conta quant'è quello che il lavoro in termini salariali assorbe della produzione e quindi della produttività in termini di incrementi marginali, la quota salari, ovvero la distribuzione funzionale del reddito, per cui noi abbiamo una torta che si chiama PIL e diciamo la quota, diciamo la fetta che va ai salari è la quota salari, la fetta che va ai profitti si chiamerà quota profitti. Se i salari devono seguire la produttività, a produttività stagnante significa che la fetta che va ai salari deve rimanere costante, ok? Perché se aumenta significa che ci stiamo discostando da questa regola. Quello che notiamo è che la quota salari negli ultimi 35 anni in Italia, ma in generale in Occidente, è diminuita. Il che significa che anche sulla regola aurea della loro teoria esiste un furto salariale. E allo stesso tempo, Però questa cosa ti riporta indietro a ma perché la produttività in questo paese è stagnante? Se i salari diminuiscono, secondo loro, anzi, dovevamo stimolare questo sistema, non può avvenire. Perché senza uno stimolo ai salari, le imprese saranno necessariamente incentivate in via proprio naturale deterministica a competere realmente sul costo del lavoro, cioè a galleggiare sfruttando i lavoratori. Che significa in termini produttivi? Che non hanno nessun incentivo a investire. Non a caso, gli investimenti privati nel nostro paese sono super crollati. Non so come dire, in rapporto agli altri paesi europei o alle altre, diciamo, potenze manifatturiere, tolgo la Cina e gli Stati Uniti, che sono ovviamente, come dire, gli stati che hanno una dinamica anche diversa, sia produttiva sia geopolitica. Però noi vediamo che c'è un crollo. E questa cosa qui non la diceva Marx, la diceva Riccardo, la riprese poi sì lo Slabini dicendo che se non aumentano i salari non c'è innovazione possibile, perché tra l'altro le aziende se possono galleggiare mantenendo bassi i salari diventano sostanzialmente, no, dei rentier parassitari e questo sta succedendo. Dentro però tutto questo, no, già soltanto a parlare di queste tre cose di base, cioè tre linee della loro, come dire, produzione retorica che poi è assordante. Esiste il tema proprio dell'individualizzazione, cioè il fatto che noi siamo cresciuti che dovevamo essere i migliori, che da solo ce la fai e la competizione era uno contro uno sempre, fino alla fine. Poi ti guardi, ma io prendo anche il mio caso aneddotico, no? Al di là di fare, cioè, la generalizzazione sui dati macroeconomici. Tutte le migliori scuole d'Europa, competizione alta, competizione che la gente prende gli psicofarmaci quando fa i master e i dottorati. Io non ho il diritto di tornare in Italia, cioè torno in Italia a 1.400 euro al mese, che guardate, è più che il salario medio di questo paese, ma comunque io voglio chiedere a chi mi obbliga a fare questa scelta se loro sono disposti a vivere 1.400 euro al mese, magari a Milano, a Brescia, a Roma, ma anche in Sicilia, dove poi i servizi non esistono e quindi li devi pagare, il salario reale diminuisce e così via. Questa roba in Italia. Ovviamente ci sembra sempre particolare perché l'Italia ha una storia tutta, tutti i paesi hanno una storia loro, non so come dire, però ci sono delle idiosincrasie, secondo me, interessanti che vanno davvero disinnescate. E questo io mi ricordo quando appunto ne parlavo all'inizio, quello che dicevo prima, c'era quasi un, diciamo, ma i tirocini, il lavoro gratuito, l'Expo 2000, il lavoro gratuito in Italia e il volontariato coatto viene imposto col modello Expo a Milano 2015. Fu un momento che è stato avallato da tutto, anche dai sindacati, 18.000 volontari tra i padiglioni. Ora, qui c'è un tema che è lo stesso di quando si dice, beh, i percettori di reddito di cittadinanza non hanno nulla da fare, piuttosto che rimanere sul divano, vengano ad espiare la propria colpa di essere disoccupati e poveri. Di questo si tratta, questo è, cioè, è la punizione, il disprezzo verso chi sostanzialmente è rimasto senza lavoro o è. Comunque, pur lavorando in povertà, perché in Italia abbiamo un terzo dei lavoratori che sono a rischio di povertà e 5 milioni di lavoratori dipendenti che guadagnano sotto i 9 euro lordi l'ora, cioè sono cifre enormi, cioè sono cifre da non paese civile, cioè non so come dire. Quindi i percettori di reddito di cittadinanza che vengono a svolgere lavori di pubblica utilità. Guardate, i lavori di pubblica utilità li chiamano così, ma è tutto quel lavoro pubblico che serve come il pane per far funzionare le città, perché stiamo parlando di giardinaggio, stiamo parlando delle sedi vaccinali, degli hub dove ci sono i tirocini, stiamo parlando di lavori anche amministrativi, stiamo parlando che oggi nel comune di Roma abbiamo i ragazzi in servizio civile che svolgono sostanzialmente il lavoro e il servizio presso gli uffici anagrafe e sono rimasti da soli perché gli altri si sono pensionati nel frattempo, il blocco del turnover è tale per cui i concorsi in questo paese non si fanno. Uno rimane basito. Dice, come è possibile? È possibile perché l'Italia ha questa caratteristica davvero peculiare. Noi abbiamo istituzionalizzato il lavoro gratuito in tutte le sue forme, l'alternanza scuola-lavoro, che tra l'altro la misura della buona scuola adesso è stata ririformata, ma è una misura molto classista. Perché? Perché 150 ore di lavoro dovevano svolgerli i ragazzi che vanno ai licei. 200 ore chi va al tecnico professionale, ma c'è una differenza di classe nella probabilità di scegliere la scuola superiore. E chi va a un tecnico professionale, io Stato, che nei miei primi articoli dico che la Repubblica si deve far carico di abbattere le diseguaglianze sostanziali in questo paese per rendere cittadini liberi e attivi di partecipazione democratica a tutti, io devo far studiare più proprio chi Viene da un contesto familiare dove probabilmente la scuola privata, le ripetizioni, il pomeriggio non si può fare, invece no, carne da macello. Davvero, come dire, io certe volte no, quando ne parlo, no, ne riparlo, mi viene quasi l'ansia. Dico, davvero siamo in questa situazione? È una discesa agli inferi. Poi ne possiamo pure fare finta di non vederla. Non so come dire, no? Quando entriamo in un supermercato, quando andiamo per strada, io oggi appunto sono partita alle 5:30 da Padova e c'erano queste ragazze che vengono assunte per farti il controllo della temperatura. Vengono pagate 3 euro l'ora. Questa sta alle 5 di mattina, al freddo al gelo. Non so come dire, lo deve fare, questo è un momento particolare, quella funzione in questo momento serve, domani non servirà più. Possiamo davvero pensare di pagarli così poco? E magari una persona laureata che giustamente, noi quello che vediamo, tutti ci dicono, ah, voi siete ciusi, bamboccioni e quant'altro. Ogni concorso pubblico che esce, noi vediamo che ci sono almeno il 1000% di domande piuttosto che i posti offerti, il che significa che la gente brama di andare a lavorare, non è vero che vogliamo stare sui divani, cioè questa cosa pure non esiste. Dall'altro lato, un altro dato però lampante è che per ogni 10 lavoratori disoccupati, cioè persone senza lavoro che cercano attivamente un lavoro, c'è soltanto un posto di lavoro nel settore privato offerto dalle aziende, quindi chi è qui? Che è incapace. Io questa cosa infatti la dico ormai con irriverenza. L'incapacità è proprio nel tessuto imprenditoriale di questo paese. Al di là della qualità dei posti, dove dal 2012 a oggi più del 30% dei posti di lavoro creati sono in tre settori: magazzinaggio, turismo e ristorazione e servizi agli edifici, cioè tutta la parte esternalizzata di mense e pulimento e sicurezza privata. E ecco, nel libro cerco poi appunto di entrare dalla logistica ai rider all'esternalizzazione nel settore pubblico per incrociare, vuol dire, non i bassi fondi del mercato del lavoro, e qui non parliamo di marginalità. È vero che il settore dei rider si è trasformato in questi anni, perché all'inizio gli immigrati non li volevano a consegnare passi a domicilio perché non stava bene, no? Apri la porta e vedi un nero. Questa era la reazione. Adesso, e questa è stata infatti la sentenza al Tribunale di Torino nello scorso mese, dove si è vinto, perché io sono pure ottimista, perché se il conflitto si fa, si vince. Ecco, su questo, ecco, non me lo toglie nessuno dalla testa, Techsprint ha vinto, la logistica in questi anni è 11 anni che lottano, hanno stramigliorato le loro condizioni di lavoro, i rider lottando ferocemente, cioè nel senso, questi è davvero gente che muore di fame quando sciopera, però sciopera. Questa è un'altra cosa che non ci dobbiamo scordare, perché è vero che siamo frantumati, ma storicamente in Italia il conflitto è nato sempre lì dove c'era maggiore ricattabilità e maggiore vulnerabilità. Noi apriamo bassa salari da fame, ricordandoci che il primo sciopero dell'Italia repubblicana, quindi finita la seconda guerra mondiale, è quello delle gelsominaie nella piana di Milazzo, ovvero donne braccianti a Cottimo che lavoravano raccogliendo gelsomini. Cosa fanno? Vanno a occupare la prefettura in 25 e chiedono stabilità contrattuale. Abolizione del cottimo, perché se piove e fa maltempo il rischio d'impresa te lo devi assumere tu imprenditore, e salario minimo. Una cosa davvero che proposta oggi sembra quasi guardare al futuro, è la prima cosa che ci no, restituisce la storia d'Italia in termini conflittuali. E poi appunto l'ultimo pezzo, che accolgo volentieri la sollecitazione che mi è stata fatta, ci parla di più di pubblico impiego. In realtà ne parlo sempre, c'è una cosa a cui sono fortemente legata, ma proprio anche in termini democratici. Il privato non ha nessun interesse di rendere universali i diritti individuali e collettivi. E questo lo vediamo perché le privatizzazioni in questo paese, così come le esternalizzazioni di ampie fasce, no, della produzione, ampie, diciamo, tratti di produzione e distribuzione dei servizi pubblici con le liberalizzazioni sono diminuiti in quantità e in qualità. E la privatizzazione delle grandi imprese italiane o è andata proprio soltanto ad arricchire gli amministratori delegati di milioni di euro nonostante i fallimenti, perché gli unici che non scontano la propria incompetenza sono quelli in alto e mai quelli in basso, o allo stesso tempo quello che abbiamo visto, e questo lo dimostrano i dati di Banca d'Italia, dei ricercatori del Centro Studi di Storia Economica della Banca d'Italia, è che per esempio nel settore dell'energia e di quelli che sono i veri monopoli naturali, quello che abbiamo visto è stato un aumento dei prezzi senza un aumento dell'efficienza produttiva e dell'ampliamento dell'offerta, quindi una maggiore quantità di servizi prodotti e di conseguenza un aumento dei profitti privati. Cosa che in un monopolio che è naturale e dovrebbe coprire un diritto universale, dico, io sono proprio contro le inefficienze. Però dico, i profitti si possono fare, ma il profitto, quando è pubblico, diventa sociale, che significa che viene sottratto al mercato e viene redistribuito. Si possono creare più servizi. Se aumentiamo la produttività non nel crearli, nel produrli, nel distribuirli, possiamo aumentare i salari di tutti i lavoratori essenziali, possiamo cominciare a dire che non è normale un paese dove il DDL concorrenza, che è stato varato poche settimane fa, dà come regola naturale la privatizzazione di tutti i servizi pubblici negli enti locali e chiede alle amministrazioni che non esternalizzano di giustificare dal punto di vista economico-produttivo questa scelta. Cioè siamo alla follia. Cioè, come dire, questa cosa, e se quanto se ne è parlato sui giornali? Zero. Ora, anche qua torna la teoria economica. Se andiamo a prendere la teoria classica, ma anche la teoria di frontiera oggi, non c'è nessuno studio che rivendichi la superiorità produttiva del privato decentrato rispetto alla produzione e la frontiera produttiva del pubblico centralizzato, che non sia già stato smentito. Smentito nella teoria, quindi la grande matematica dietro la teoria economica, la grande battaglia delle idee, fatta però, come dire, con la forza anche della tecnica, ma anche alla luce del sole. Cioè, queste cose qua, nessuno le dice, ma scusate, ci dite almeno perché continuate a dire questa cosa? Non è naturale. Cioè, non è proprio naturale nel senso di non sta nei fatti, non sta in cielo e in terra, eppure è passata. Questo è uno scontro verticale, rimane conflitto, perché guardate, ridurre i servizi pubblici, che siano la sanità, che siano la casa, che siano il diritto alla mobilità, al trasporto pubblico locale, che siano i doposcuola, che siano le biblioteche, tutto il settore del patrimonio culturale in questo paese, che è quasi tutto basato o su appalti privati che applicano, o il multiservizi, o addirittura abbiamo gli archeologi in questo paese che sono contrattualizzati col contratto della sicurezza privata, che è il contratto che paga meno all'interno degli 880 contratti iscritti al CNEL, ovvero 4,8 euro lordi loro. E poi cosa fanno? Siccome non bastano le persone che sono disposte a farsi sfruttare fino a tanto, chiudono per mancanza di personale. Ce lo dicono proprio che noi abbiamo bisogno di molto più lavoro. E una biblioteca aperta è democrazia. Cioè, non so come dire, dov'è che ci possiamo rincontrare? Sì, a Milano ci sono le sedi, ma l'Italia è fatta di provincia. Se noi togliamo e sottraiamo gli spazi pubblici alla democrazia, noi riduciamo la democrazia stessa. E qui chiudo tornando a una delle sollecitazioni, parole chiave che sono state dette, il tema della sicurezza. No? Sono anni, no, che la politica in qualche modo cavalca l'idea della sicurezza individuale, la possibilità di difendersi dall'altro. Ovviamente è sempre un altro che sta più in basso di te, un altro che è un po' più diverso da te, ma magari nella stessa condizione. Ma in realtà sono delle parole chiave. Sicurezza e libertà sono due parole a fondamento, se vogliamo, anche della società liberale, ecco, niente di rivoluzionario. Però c'è una differenza tra sicurezza economica e sociale delle famiglie per essere libere, libere di dire no ai ricatti, no agli straordinari non pagati, no alla violenza di genere, no al lavoro nero, no a tante forme di violenza del quotidiano. No, anche quando davvero manomettono i sistemi di sicurezza negli impianti e poi la gente ci muore, perché noi abbiamo quasi normalizzato questa cosa, ma non è normale. Ora, cioè, per me è una cosa, come dire, aggressiva, ma che mi mette proprio l'ansia, no? Come dire, a questa cosa si deve dare una reazione molto forte, cioè perché è davvero forte la loro aggressione e viceversa. Questa forma di libertà, davvero chiudo, ci restituisce il fatto che se la gente non ha l'ansia, quindi l'insicurezza economica di arrivare alla fine del mese, magari si prende 2 ore nel pomeriggio e partecipa a un evento del genere. E magari viene allo sciopero del 16. Per quanto lo sciopero del 16 magari non gli parli direttamente, però comincia a pensare che un momento di discussione e partecipazione collettiva fa bene. Questi sono tutti i temi che invece, e quindi parole, no? Riprendiamoci le parole, che vanno rimessi al centro anche del nostro modo di parlare, di affrontarle, ma connotandoli in modo radicalmente diverso da quello che invece ci hanno sostanzialmente imposto. E quando la gente gli si chiede sei contro il lavoro povero, visto che abbiamo una grande maggioranza di lavoratori che sono lì per cadere se non sono già sotto la soglia di povertà, in pochi dicono no. Quindi anche là l'ottimismo è, siamo in tanti a capire le cose, cioè dobbiamo dire, è vero che non abbiamo una macchina propagandistica quanto quella che oggi sostanzialmente ha catturato in modo monopolistico i media, e poi il Censis dice che irrazionalità. Tanti in Italia, una grande quota, pensano che i media siano di proprietà di poche persone. Cioè, è un oligopolio. Cioè, come dire, cioè, davvero anche no, questo modo di violentare il linguaggio e anche caricaturare, se vogliamo, le persone. Cioè, vedete, questi sono i rozzi che non capiscono, la gente capisce, cioè, la gente sa cosa vive, poi magari non lo sa esprimere, non avrà una grande cultura politica, ma di fatto io faccio parte della generazione che è cresciuta senza i partiti. Però piano piano ci si mette lì e si va avanti. E concludo così, io parlerei ore e ore e ore.